Ci sono città, luoghi, quartieri e soprattutto anni che, anche se non li si è visitati, visti, osservati e soprattutto vissuti in prima persona, annusandone l'atmosfera, sentendosela addosso e soprattutto avvertendola come propria, sono molto difficili da scrollarsi di dosso. Ognuno di noi ha i suoi. C'è chi ha nostalgia degli anni 30, l'età d'oro dello swing e dei bootleggers, anche se li ha mancati di almeno qualche decennio. Chi invece della Vienna della fine dell'Ottocento e della sua brulicante vita culturale. A me capita, ad esempio, con un sacco di periodi e un sacco di luoghi. Potrei menzionarvi la Los Angeles degli anni 40, la Barcellona dei primi anni 60, la Londra della fine di due secoli fa, oramai. Ma quello cui sono più affezionato, ovviamente non avendone nemmeno un vago frammento di ricordo, avendoli mancati di almeno un paio di decenni, è il periodo degli anni 60. Attimi drammatici per il nostro paese, ma per un altro luogo, un'altra città nel mondo, quegli anni hanno tutt'altro immaginario, tutt'altra connotazione, un altro colore, non quello del piombo, ma quello delle insegne al neon, cartelli, luci talmente abbaglianti da ferire quasi lo sguardo di chi le fissa troppo a lungo. La New York degli anni 70, la New York, per la precisione, della fine degli anni 70. E non serve scomodare Tony Manero per ricordarne l'immagine. Colori sfavillanti, musica disco assordante, divertimento, gioia. Un mondo che riscopre i colori dopo le atrocità, ancora in bianco e nero, della guerra nel Vietnam. Un mondo che, nell'angolo nero dell'animo umano, assume però un altro aspetto, un'altra visione, un altro colore, che ritorna, quello del piombo. Perché stasera, nella storia che stiamo per raccontare, è quasi lui il protagonista. Nella nostra storia di stasera è il piombo di una calibro 44, quella del killer della calibro 44.
Of a fire, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak.
yeah.
Abbiamo detto, la New York di quegli anni ha una dimensione sonora e visiva ben definita, connotata, confusa e creativa, quasi orgiastica. La città scopre una comunanza di intenti, una nuova commistione, che se da un punto di vista artistico, avanguardistico, sta per esplodere nella new wave, da un punto di vista invece strettamente popolare, medio, forse anche più interessante, sta semplicemente riscoprendo la voglia di divertirsi. Da Soho al Queens, dalla discoteca 2001 Odyssey, del film Saturday Night Fever, quella di Tony Manero e i suoi amici, per intenderci, appena oltre il ponte di Brooklyn, sino la parte più settentrionale del Bronx, i giovanissimi, ed anche chi giovanissimo non lo è più, hanno voglia di scordare preoccupazioni, disoccupazione, bollette e gli errori di un conflitto appena trascorso. Un fermento che travolge tutta la città. Una febbre che giunge, con la sua calda luce abbagliante, sino ai quartieri, allora come parzialmente ancora oggi, più lontani dall'immagine classica della Grande Mela, come Pelham Bay, il quartiere più a nord dell'area urbana della città, come a New Rochelle, dove c'è una discoteca, l'albero di pesca, Peachtree, come a 1:10 del mattino, come quel giorno, un giovedì come tanti, un giorno d'estate, come molti già trascorsi, un'afa assurda e voglia solo di scrollarsela addosso. E come sempre, ci sono due ragazze che stanno tornando verso la loro macchina. Hanno 18 e 19 anni. Donna Lauria e Jody Valenti. Hanno deciso, tutto sommato, di tornare presto a casa. Le attendono i genitori, che pure nell'atmosfera leggera, sottilmente spensierata di quegli anni, mantengono le preoccupazioni dei genitori di sempre, passati ed anche futuri. Sarà dunque il caso di sollevarli da quelle ansie e tornare a casa. Del resto, l'Oldsmobile di Jody è appena dietro l'angolo. Due chiacchiere prima di mettere in moto la macchina. Sai, quel ragazzo era proprio carino. Oddio, domani devo andare al lavoro molto presto. Sarà il caso di inserire la chiave, accendere ed andarsene via da qui. Aspetta un attimo. Un attimo solo, Jody. Ho visto qualcosa di strano lì fuori. Scendo un attimo a controllare. Un lampo. Un flash. Una luce che presto scompare nuovamente nell'ombra. Lo ha scorto solo per un istante, donna, ma le è bastato per scendere dall'auto, arrabbiata ed atterrita. Una luce che torna nell'abisso della notte del Bronx, a confondersi tra le tante ombre che i pochi lampioni regalano alle strade della città che, anche se non dorme mai, in cui il frangente ha bisogno comunque quantomeno di un pisolino. Un'apparizione. Un'epifania. E non era un gatto che è scappato forse nel vicolo. È qualcosa di diverso, più grande e più terrificante. È un uomo. Verso i 30 anni. Capelli a caschetto neri, fuori moda, come quelli che portavano i mozzi inglesi almeno 10 anni prima. Circa 1,75 m, di corporatura media. Con un aspetto gentile, pulito nel complesso. «Ma che cavolo!» gli dice donna. Ma non fa in tempo a finire la frase. Perché un lampo, un flash, una luce, quella del movimento della sua mano, che estrae da una busta di carta marrone, come quella in cui i drugstore consegnano ai clienti le bottiglie di liquore, qualcosa, che mantiene mentre si accovaccia, appoggiando il gomito sul ginocchio, e che continua a tenere, anche dopo che ha preso la mira, ed ha fatto fuoco. Perché se la pallottola spegne l'esistenza di donna Lauria a soli 18 anni, fuori da quella discoteca, appena uscita dal riparo dell'auto dell'amica, un secondo colpo è pronto. Ed il bersaglio è Jody. La colpisce alla coscia. Un terzo colpo la manca. I vicini, forse, o qualcuno che si avvicina. Chissà cos'è stato. Ma qualunque cosa fosse, salva la vita a Jody Valenti, che viene trasportata di corsa all'ospedale e riesce a sopravvivere. A rendere la descrizione dell'uomo. Capelli neri e caschetto. Corporatura e statura media, un aspetto pulito nel complesso. Ma, a togliere tale impressione anche dalla mente degli uomini dell'ottavo distretto, che prendono in carico l'indagine, bastano le risultanze del referto della balistica. Dalla distanza e dalla posizione di tiro, l'uomo non si è sbagliato. Non era confuso. Ha sparato per uccidere. Con una bulldog da 5 colpi, fabbricata appositamente per essere più affidabile a distanza ravvicinata. Carica con pallottole, calibro 44 Special. So Da quella notte di quel giovedì d'estate, gli uomini dell'ottavo distretto decidono di non perdere neanche un minuto per concentrarsi in pieno su quell'indagine. Anzitutto, perché gli elementi su cui incentrare la propria attenzione non mancano. L'autopsia della ragazza e la perizia balistica, anzitutto. Poi la testimonianza di alcuni abitanti del quartiere, che hanno notato in giro un'utilitaria gialla, mai vista prima per quelle strade. La stessa utilitaria gialla che ha notato il padre della giovane vittima. La descrizione di Jody, che è sopravvissuta all'agguato. Non perdono un istante, gli uomini dell'ottavo distretto. Anzitutto perché il padre di Donna, quello che ha notato, anche lui, quella macchina gialla sospetta a girarsi quel giorno nel quartiere, è un membro dei Teamsters, il sindacato una volta presieduto da James Riddle Hoffa, detto Jimmy, che qualche anno prima era misteriosamente scomparso, per non essere mai più ritrovato. Una storia che prima o poi varrebbe la pena di raccontare insieme, soprattutto per i regalmi che apparentemente Hoffa intratteneva con Cosa Nostra Americana. Il primo pensiero, sconvolgente, è che dunque si tratti di una vendetta trasversale, e che Jody non c'entrasse nulla. Che si tratti di un delitto coinvolgente la malavita organizzata di New York. Non c'è un momento da perdere, dunque. Ed il tempo sembra essere un fattore a maggior ragione essenziale per un altro aspetto. La descrizione di Jody, l'autopsia e le testimonianze, lo abbiamo detto. Ma soprattutto, la perizia balistica. La posizione e l'angolo di tiro. Accovacciato, l'uomo che prende la mira in quel modo così preciso. Il gomito appoggiato sul ginocchio. E quell'arma. Quel calibro. Il secondo pensiero, ma ancor più sconvolgente, per i detective dell'ottavo distretto, è che l'assassino sia un poliziotto. Da quel giovedì di luglio, da quel 29 luglio del 1976, dunque, per la polizia di New York, la caccia all'uomo è aperta in alcune direzioni ben precise. L'abbiamo già visto, però, che in un'indagine, così come in ogni altro aspetto della vita, dare una valutazione, formare la propria opinione prima di poter avere una visione d'insieme organica e compatta, è forse la maniera migliore per perderla, quella direzione, che sembra così chiara. Per sbagliare in pieno. Perché, il 23 ottobre del 1976, una coppia scappa via terrorizzata dal parcheggio in cui si trovava a Flushing, nel Queens. Rosemary Keenan, a 28 anni, ha la prontezza di guidare sino alla stazione di polizia più vicina, perché alla sua macchina è successo qualcosa. I finestrini sono stati distrutti, anzi, sono saltati in aria. Il ragazzo che è con lei, Carl Denaro, di 26 anni, conferma la versione della ragazza. E agli agenti che raccolgono la denuncia basta uno sguardo per capire che i due non sono preda di alcun delirio, ne stanno occultando un incidente. Perché Carl si porta la mano alla tempia. Perché perde tanto, troppo sangue, perché si tratti di un incidente. Quella ferita non sembra provocata né da un urto, né da una scheggia di vetro. Sembra qualcos'altro. Sembra quella di una pallottola. Di una calibro 44, come quella che il padre di Carl, un poliziotto con più di 20 anni di servizio presso il Dipartimento di Polizia della città, ritroverà nell'auto della ragazza. Passa un mese, ma il quartiere è sempre quello. Donna De Masi e Joanne Lomino stanno chiacchierando sulla veranda della casa di Joanne, nella zona di Belrose. Si avvicina un uomo sulla ventina, in abiti che alle due giovani, anzi giovanissime, perché hanno 16 e 18 anni, sembrano quelli di un militare. Un biondino gentile, che si avvicina come per chiedere indicazioni. Con una voce stridula chiede «Come faccio ad arrivare a...» Ma non dà alle due ragazzine il tempo di capire dove. Perché estrae un revolver e inizia a sparare sull'abitazione. Donna se la cava con un colpo alla nuca, non letale. A Joan va peggio, perché il colpo alla schiena la lascerà su di una sedia a rotelle per il resto della sua vita. Come nel caso della sparatoria al parcheggio, però... Gli elementi in mano agli inquirenti sembrano talmente pochi da risultare quasi assenti. Poche testimonianze, per di più contraddittorie. Uno sulla trentina con un caschetto nero. No, anzi, un biondino sulla ventina. Ha sparato accovacciato con la destra. No, è mancino, perché la teneva con la sinistra, mentre si allontanava da Belrose. L'unica certezza è quella luce, quel suono. Da quel 27 novembre del 1976, dall'agguato alle due ragazzine, che chiacchieravano sulla veranda di casa dopo aver visto un film. L'unica cosa sicura è quel colore. Quello del piombo. Calibro 44. If you drive it.
children playing after school. They seem to be so unaware. I know, I know. I have to take care of. We've got to do something, yeah, to save the children. Soon it will be their turns to try and save the world. Such a small part of. The things that they'll soon be right at the heart of. My little Tommy, he said he wants to be a fireman.
Sembra tacere, almeno perché la città torni allegramente al pensiero delle festività natalizie, dei balli per accogliere il 1977, almeno per un po', quella calibro 34. I giovani della zona tornano a godersi le discoteche, un sano desiderio di evasione e distacco dai pensieri di ogni giorno, e quelli, ancor più angoscianti, del futuro. La notte tra il 29 e il 30 gennaio del 1977, infatti, John Deal, 30 anni compiuti da poco, e la sua ragazza, Christine Freund, 26 anni, decidono di trascorrerla così, senza eccessive preoccupazioni. Si recano in un cinema per una prima visione. La storia di un pugile così, un po' suonato ed un po' fallito, che anche se vive a Filadelfia potrebbe tranquillamente essere uno dei loro amici del Queens. Escono dal cinema che da poco è trascorso la mezzanotte. E magari discutono di quel giovane attore, che la critica ha paragonato a due Robert dell'epoca. Oggi, come allora, molto più famosi, Redford e De Niro, che interpreta in quel film proprio quel pugile che sembra una delle loro conoscenze del quartiere. Sì, quel giovane Sylvester Stallone è proprio bravo. E questo film, Rocky, mi è proprio piaciuto. La voglia di rivalsa mi ha fatto venire voglia di provarci anche io. Di dimenticare, per un attimo, le frustrazioni del quotidiano. Andiamo a ballare. Andiamo a divertirci. Proviamoci a dimenticare. Non faranno in tempo. Perché? Alle 12.40 di quella notte. Tre colpi penetrano una macchina di John come fosse fatta di fragilissimo, debole cristallo. Scappa via, in cerca di aiuto. E lo troverà. Ma non per Christine, che morirà in ospedale solo qualche ora dopo. Per la polizia è troppo. Per il sindaco è troppo. Per tutta la città è troppo. Al sergente Richard Conlon spetta la prima dichiarazione pubblica sul caso. Si tratta sempre dello stesso obiettivo. Ragazze giovani dai capelli neri. I fidanzati sono solo vittime trasversali, danni collaterali. Probabilmente, dopo aver diffuso gli identikit disponibili, sempre dello stesso uomo. Sicuramente, dello stesso calibro. Le stesse pallottole. Che, il pomeriggio dell'8 marzo del 1977, incrociano la strada di Virginia. Virginia Voskerikian, a 19 anni. Sta tornando a casa a piedi, dopo una giornata tra corsi, lezioni e studio alla Columbia University. Si imbatte in un uomo che estrae una pistola. Ha ancora i libri in mano Virginia, che tenta di utilizzare come scudo, che una pallottola attraversa, spaccandole il cuore a metà, uccidendola sul colpo. Per la polizia è troppo, per il sindaco è troppo, per la città è dannatamente troppo. Un vicino è corso sulla scena della sparatoria. Si è imbattuto in un teenager grassoccio, con un cappuccio calcato in testa, che lo ha spintonato ed è scappato via. Lo stesso teenager grassoccio che alcuni avevano incrociato mentre si aggirava furtivo nel quartiere, qualche ora prima. Per tutti, ora, è davvero troppo. La città reagisce. Prima, tramite i suoi organi istituzionali. Il 10 marzo del 1977, il sindaco, congiuntamente con il Dipartimento di Polizia, convoca una conferenza stampa. L'affluenza è spaventosa. Abe Beam lo afferma esplicitamente. Si tratta sempre della stessa arma, sempre con lo stesso obiettivo, sempre lo stesso uomo. Lo stesso giorno reagisce anche la polizia. Superando problemi burocratici di competenza ed informatici legati banalmente al tempo, si uniscono le informazioni su tutti i casi aperti, e 300 uomini di tutti i distretti idealmente le loro forze in quella che passerà la storia, quella, anche se del crimine, con la S maiuscola, come l'operazione Omega, a guidare la task force, l'ispettore Dowd. Poi reagisce anche la città, che discute in continuazione del caso, e la stampa. Le sparatorie finiscono sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, dalla Russia sino all'Osservatore Romano. C'è anche un australiano, Rupert Murdoch, che ha appena acquistato il New York Post e che incarica i suoi redattori di dare priorità assoluta al caso. La città reagisce, lotta, alza il tiro. Quello della calibro 44, invece, rimane lo stesso. Basso, ad altezza d'uomo, pronto ad uccidere.
Where they do my life. inflation. No chance to increase finance. Bills pile up sky high. Send that boy off to die.
Everybody thinks we're on the mother. Who are they to judge us?
Mother, mother,
simply call us we wear our hair long.
Mother, mother.
Giornali, la televisione, la polizia, tutta la città, lo abbiamo detto, perché oramai non si pensa più al gesto isolato di un folle, né alla vendetta della criminalità organizzata, un sociopatico che si vendica delle donne. Lo scrivono i giornali, lo ribadiscono gli anchormen, se lo lascia sfuggire la polizia, lo sussurra tutta la città, quelle pallottole calibro 44. Da quel revolver Bulldog non l'esplode un uomo, perché provengono da un mostro. Con più volti, più aspetti, ma un solo colore. Quello della luce di uno sparo, quello del piombo. Hanno paura tutti oramai. Hanno paura anche Alexander Esau e la sua fidanzata, Valentina Suriani. Due giovani, anzi, giovanissimi, di 20 e 18 anni, mentre siedono nella macchina del ragazzo, a qualche isolato di distanza dal luogo della prima sparatoria, quella fuori dalla discoteca dell'albero di pesca. Quella paura che assume quella forma e quel colore ben preciso, quelli di una calibro 44, che fa fuoco due volte, verso la loro macchina, alle 3 del mattino di quel 17 aprile 1977 in cui tutti, anche loro due, hanno paura. Quelli che spengono Valentina sul colpo e che costeranno la vita anche ad Alexander durante la disperata corsa verso l'ospedale più vicino. Un killer. Il killer della calibro 44. Un mostro. Con più volti, più aspetti. Un solo colore. Ed una sola voce. Quella che sembra deridere gli agenti, il sindaco, la Task Force Omega, la città intera. Quella di una lettera lasciata sulla scena dell'ultimo agguato, indirizzata al capitano Borrelli, scritta per lo più a lettere maiuscole, con vistosi errori di ortografia. I am deeply hurt by your calling me a woman hater. I am not, but I am a monster. I am the son of Sam. I am a little brat. When Father Sam gets drunk, he gets mean. He beats his family. Sometimes he ties me up to the back of the house. Other times he locks me into the garage. Sam loves to drink blood. Go out and kill, commands Father Sam. Behind our house, some rest. Mostly young, raped and slaughtered, their blood drained, just bones now. Papa Sam keeps me locked in the attic too. I can get out by the look out of the attic window and watch the world go by. I feel like an outsider. I am on a different wavelength than everybody else, programmed to kill. However, to stop me, you must kill me. Attention, all police. Shoot me first. Shoot to kill or else. Keep out of my way or you will die. Papa Sam is old now. He needs some blood to preserve his youth. He has had too many heart attacks. Too many heart attacks. Ah, me hearty dirt, sonny boy. I miss my pretty princess most of all. She's resting in her lady's house, but I'll see her soon. I am the monster. Beelzebub, the chubby behemoth. I love to hunt. Prowling the streets, looking for fair game. Tasty meat. The women of queens are the breadest of all. I must be the water they drink. I live for the hunt, my life. Blood for Papa. Mr. Borrelli, sir. I don't want to kill anymore, no, sir. No more, but I must honor the father. I want to make love to the world. I love people. I don't belong to Earth. Return me to Yahoo's. To the people of Queens, I love you. And I want to wish all of you a happy Easter. May God bless you in this life and in the next. And for now, I say goodbye and good night. Police, let me haunt you with these words. I'll be back. I'll be back. To the interpreters, bang, 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 bang. Ugh. Yours in murder. Mr. Monster. Ho una voce finalmente, come quella del padre che mi ordina di uccidere, come quella di Papa Sam, perché sono suo figlio. Non odio le donne, semplicemente cerco di essere un bravo ragazzo. Ed i bravi ragazzi non disubbidiscono ai genitori. Sono solo questo, un bravo figliolo, anche se sparo le donne e le più belle vivono nel Queens. Perché mio padre Sam a chiedermi il loro sangue. E perché non sono un mostro. Sono solo suo figlio. Il figlio di Sam. Oh,
Venus.